origine prima. Se voglio ritrovare qualche immagine fresca, qualche cosa viva e vera da raccontare. Via via che scendo verso il presente, tutto si confonde, si illividisce, si abbuia. La mia memoria, per una strana inversione, non conserva nitide che le impressioni remote. Palmira Zacchi. Basta il nome per resuscitare la donna, anzi, tutto un tipo di donna. La gran ballerina, la diva della quale abbiamo perduto la specie. Strano esemplare d'una galanteria che non è più. Due gambe agili, muscolose, che l'esercizio ha fatto un po' maschili. Polpaccio eccessivo, guizzante nella maglia rosea. Gambe più importanti di tutta la restante persona, innestate nei petali vaporosi del gonnellino di tulle, come due pistilli troppo rosei e troppo carnosi, sui quali s'appuntavano i mille binocoli di tutto un pubblico defunto. Viver decrepiti o adolescenti stilizzati secondo l'umorismo di Teia o di Gavarni. Le gambe d'una ballerina. La restante persona contava poco. Sul gonnellino una vita di vespa reggente, due seni sferici e gonfi di nutrice, due braccia per lo più scarne e bruttine, un visuccio camuso e volgare, un'acconciatura a tupè con diadema a mezzaluna e relativa stella in brillanti. E per donne di tal fatta, i nostri papà tradivano le nostre mamme. Per donne di tal fatta, si leggeva nei drammi e nei romanzi di Sardou e di Dumas come il marchesino Gastone sperperasse le sostanze del padre, facesse morire di dolore la canuta sua madre, tradisse il puro affetto di Madamigella Sidonia e finisse col farsi saltare le cervella. Rallegriamoci di essere nati mezzo secolo più tardi. Molte cose hanno progredito in buon gusto, compreso il tipo della donna fatale. Ma esistono oggi donne fatali? Certo, al tempo in cui risale il mio ricordo, Palmira Zacchi aveva cessato di essere una donna fatale. Aveva quasi 60 anni ed era diventata baronessa Altari, moglie legittima del barone Altari. Nobile canavesano, scudiere di sua maestà il re Vittorio. Come gran parte delle ballerine d'alto rango, aveva coronata la sua vita di falena spensierata e vagabonda con un blasone autentico, il che le faceva indulgente tutto il paese e tolleranti tutte le signore. Il barone era morto 2 anni dopo in condizioni finanziarie non liete, lasciando alla vedova non altro che una villa attigua alla nostra. Una villa di gusto atroce, stile anglo-svizzero-cinese, con i nani in terracotta sui balaustri del giardino e i moretti reggenti i lampadari lungo lo scalone di marmo. Là, Palmira Zacchi trascorreva la sua vedovanza e scendeva qualche volta da noi. La ricordo nel nostro giardino in certe sere d'estate, seduta accanto a mia madre. Mi sembrava divinamente giovane, quasi una bimba minuscola, accanto a quella donna alta e possente. Dal volto aspro, con sotto il mento, sono mie impressioni di allora, una pelle che tremava nel parlare come quella delle testuggini. E ricordo nitidamente qualche intera sua frase. E quella sua voce buona e dolente, mista di nativo milanese, e quel sorriso che le increspava il volto di rughe e le scopriva i denti troppo belli. «Signora, lei è giovane, mi creda». Non c'è ferita che il tempo non risani. E ricordo ancora, le hanno fatto del male, passa. Meglio ricevere il male che farlo. A me ne hanno fatto tanto. Poi ricordo mio padre sopraggiunto e il commiato e la baronessa che s'allontanava lungo il viale, agile, svelta. E il commento dei miei. Deve essere stata una magnifica creatura. Magnifica. E d'animo non volgare, di cuore veramente grande. Grandissimo. Sorrideva scettico mio padre. Lo possono attestare re e imperatori. Aveva una grande predilezione per me. Era allora un bimbo di forse 6 anni, ricciuto, precoce, ciarliero, e la vecchia danzatrice solitaria si illuminava tutta vedendomi. Mi abbracciava con tenerezza infinita, con la nostalgia di maternità insoddisfatta che è in fondo alla vita di ogni mondana. Se entrava in giardino e mi trovava solo, mi rincorreva, mi ghermiva, mi sollevava in alto, mi sbalzava nel vuoto 4 o 5 volte. Mi faceva turbinare sulle sue spalle a passo di danza, a piroette vertiginose, con tutta la forza e l'agilità della sua arte provetta. Ed io non vedevo più nulla, soffocato di gioia e di spavento. Un episodio improvviso venne a ribadire la nostra intimità. Una mia sorella s'ammalò di non so che febbre contagiosa, rosolia o morbillo. Fu necessario esiliarmi di casa subito. La baronessa era presente nell'ora d'angoscia, in giardino, mentre il dottore consigliava ai miei parenti la mia partenza immediata. Subito ella profferse di ospitarmi. I miei rifiutarono, ma quella insisteva con buone ragioni. La sua villa era isolata, garantita da ogni contatto e vicinissima ad un tempo. Mia madre avrebbe potuto vedermi ad ogni ora. Accettassero, non era un favore. Era un favore che facevano a lei. Sola con la servitù e col suo dolore nella grande casa squallida, tanto supplicò che ottenne il consenso e mi portò via tutta lieta. Altre cose ho visto nella vita. E terre